Il Lazzaretto di Milano. Se per caso questa storia capitasse nelle mani di qualcheduno che non la conoscesse, né di vista né per descrizione. È un recinto quadrilatero e quasi quadrato, fuori della città, a sinistra della porta detta orientale, distante dalle mura lo spazio della fossa, d'una strada di circonvallazione e d'una gora che gira il recinto medesimo. I due lati maggiori sono lunghi a un dipresso 500 passi. Gli altri due, forse 15 meno, tutti dalla parte esterna sono divisi in piccole stanze d'un piano solo. Di dentro gira intorno a tre di essi un portico continuo a volta, sostenuto da piccole e magre colonne. Le stanzine erano 288 o giù di lì. A nostri giorni una grande apertura fatta nel mezzo e una piccola in un canto della facciata del lato che costeggia la strada maestra ne hanno portate via non so quante. Al tempo della nostra storia non c'erano che due entrature, una nel mezzo del lato che guarda le mura della città, l'altra di rimpetto, nell'opposto. Nel centro dello spazio interno c'era, e c'è tuttora, una piccola chiesa ottangolare. La prima destinazione di tutto l'edificio, cominciato nell'anno 1489, co' denari d'un lascito privato, continuato poi con quelli del pubblico e d'altri testatori e donatori, fu, come l'accenna il nome stesso, di ricoverarvi all'occorrenza gli ammalati di peste, la quale, già molto prima di quell'epoca, era solita e lo fu per molto tempo dopo a comparir quelle due, quattro, sei, otto volte per secolo, ora in questo, ora in quel paese d'Europa, prendendone talvolta una gran parte, o anche scorrendola tutta, per il lungo e per il largo. Nel momento in cui parliamo, il lazzaretto non serviva che per deposito delle mercanzie soggette a contumacia. Ora, per metterlo in libertà, non si stette al rigor delle leggi sanitarie e, fatte in fretta le purghe e gli esperimenti prescritti, si rilasciaron tutte le mercanzie a un tratto. Si fece stender della paglia in tutte le stanze. Si fecero provvisioni di viveri, della qualità e della quantità che si poté, e si invitarono con pubblico editto tutti gli accattoni a ricoverarsi lì. Molti vi concorsero volontariamente. Tutti quelli che giacevano infermi per le strade e per le piazze ci vennero trasportati. In pochi giorni ce ne fu tra gli uni e gli altri più di 3.000. Ma molti più furono quelli che restarono fuori. O che ognun di loro aspettasse di veder gli altri andarsene e di rimanere in pochi a goder le elemosine della città, o fosse quella natural ripugnanza alla clausura, o quella diffidenza dei poveri per tutto ciò che vien loro proposto da chi possiede le ricchezze e il potere, diffidenza sempre proporzionata all'ignoranza comune di chi la sente e di chi l'ispira, al numero dei poveri e al poco giudizio delle leggi, o il saper di fatto quale fosse in realtà il beneficio offerto, o fosse tutto questo insieme o che altro. Il fatto sta che la più parte, non facendo conto dell'invito, continuavano a strascicarsi stentando per le strade. Visto ciò, si crede bene di passar dall'invito alla forza. Si mandarono in ronda i birri che cacciassero gli accattoni al lazzaretto e vi menassero legati quelli che resistevano, per ognun de quali fu assegnato a coloro il premio di 10 soldi. Ecco se, anche nelle maggiori strettezze, i danari del pubblico si trovan sempre per impiegarli a sproposito. E quantunque, com'era stata congettura, anzi intento espresso della provvisione, un certo numero d'accattoni sfrattasse dalla città per andare a vivere o a morire altrove, in libertà almeno. Pure la caccia fu tale che in poco tempo il numero dei ricoverati, tra ospiti e prigionieri, s'accostò a 10.000. Le donne e i bambini si vuol supporre che saranno stati messi in quartieri separati, benché le memorie del tempo non ne dicano nulla. Regole poi e provvedimenti per il buon ordine non ne saranno certamente mancati. Ma si figuri ognuno qual ordine potesse essere stabilito e mantenuto, in quei tempi specialmente in quelle circostanze, in una così vasta e varia riunione, dove coi volontari si trovavano i forzati. Con quelli per cui l'accatto era una necessità, un dolore, una vergogna, coloro di cui era il mestiere. Con molti cresciuti nell'onesta attività dei campi e delle officine, molti altri educati nelle piazze, nelle taverne, nei palazzi dei prepotenti, all'ozio, alla truffa, allo scherno, alla violenza. Come stessero poi tutti insieme d'alloggio e di vitto, si potrebbe tristemente congetturarlo, quando non avessimo notizie positive, ma le abbiamo. Dormivano ammontati a 20, a 30 per ognuna di quelle cellette, o accovacciati sotto i portici, su un po' di paglia putrida e fetente, o sulla nuda terra, perché s'era bensì ordinato che la paglia fosse fresca e a sufficienza e cambiata spesso, ma in effetto era stata cattiva, scarsa e non si cambiava. S'era ugualmente ordinato che il pane fosse di buona qualità, giacché quale amministratore ha mai detto che si faccia e si dispensi roba cattiva? Ma ciò che non si sarebbe ottenuto nelle circostanze solite, anche per un più ristretto servizio, come ottenerlo in quel caso e per quella moltitudine? Si disse allora, come troviamo nelle memorie, che il pane del lazzaretto fosse alterato con sostanze pesanti e non nutrienti. Ed è purtroppo credibile che non fosse uno di quei lamenti in aria. D'acqua perfino c'era scarsità. D'acqua, voglio dire, viva e salubre. Il pozzo comune doveva essere la gora che gira le mura del recinto, bassa, lenta, dove anche motosa, e divenuta poi quale poteva renderla l'uso e la vicinanza d'una tanta e tal moltitudine. A tutte queste cagioni di mortalità, tanto più attive, che operavan sopra corpi ammalati o ammalazzati, s'aggiunga una gran perversità della stagione. Piogge ostinate, seguite da una siccità ancor più ostinata, e con essa un caldo anticipato e violento. Ai mali s'aggiunga il sentimento dei mali, la noia e la smania della prigionia, la rimembranza delle antiche abitudini, il dolore di cari perduti, la memoria inquieta di cari assenti, il tormento e il ribrezzo vicendevole, tant'altre passioni d'abbattimento o di rabbia, portate o nate là dentro. L'apprensione poi e lo spettacolo continuo della morte, resa frequente da tante cagioni, è divenuta essa medesima una nuova e potente cagione. E non farà stupore che la mortalità crescesse e regnasse in quel recinto a segno di prendere aspetto, e presso molti, nome di pestilenza. Sia che la riunione e l'aumento di tutte quelle cause non facesse che aumentare l'attività di un'influenza puramente epidemica, sia, come par che avvenga nelle carestie anche men gravi e men prolungate di quella, che vi avesse luogo un certo contagio, il quale nei corpi affetti e preparati dal disagio e dalla cattiva qualità degli alimenti, dall'intemperie, dal sudiciume, dal travaglio e dall'avvilimento trovi la tempera, per così dire, e la stagione sua propria, le condizioni necessarie, insomma, per nascere, nutrirsi e moltiplicare. Se a un ignorante è lecito buttar là queste parole, dietro l'ipotesi proposta da alcuni fisici e riproposta da ultimo, con molte ragioni e con molta riserva, da uno diligente quanto ingegnoso. Sia poi che il contagio scoppiasse da principio nel lazzaretto medesimo, come da un'oscura e inesatta relazione, par che pensassero i medici della sanità, sia che vivesse e andasse covando prima d'allora, ciò che par forse più verosimile, chi pensi come il disagio era già antico e generale e la mortalità già frequente, e che, portato in quella folla permanente, vi si propagasse con nuova e terribile rapidità. Qualunque di queste congetture sia la vera, il numero giornaliero dei morti nel lazzaretto oltrepassò in poco tempo il centinaio. Mentre in quel luogo tutto il resto era languore e angoscia, spavento, rammarico, fremito, nella provvisione era vergogna, stordimento, incertezza. Si discusse, si sentì il parere della sanità, non si trovò altro che disfare ciò che s'era fatto con tanto apparato, con tanta spesa, con tante vessazioni. S'aprì il lazzaretto, si licenziarono tutti i poveri non ammalati che ci rimanevano e che scapparono fuori con una gioia furibonda. La città tornò a risonare dell'antico lamento, ma più debole e interrotto. Rivide quella turba più rada e più compassionevole, dice il Ripamonti, per il pensiero del come fosse di tanto scemata. Gli infermi furono trasportati a Santa Maria della Stella, allora ospizio di poveri, dove la più parte perirono. Intanto però cominciavano quei benedetti campi a imbiondire. Gli accattoni venuti dal contado se ne andarono, ognuno dalla sua parte, a quella tanto sospirata segatura. Il buon Federigo li accomiatò con un ultimo sforzo e con un nuovo ritrovato di carità. A ogni contadino che si presentasse all'arcivescovado fece dare un giulio e una falce da mietere. Con la messe finalmente cessò la carestia. La mortalità, epidemica o contagiosa, scemando di giorno in giorno, si prolungò però fin nell'autunno. Era sul finire, quand'ecco un nuovo flagello. Molte cose importanti, di quelle a cui più specialmente si dà titolo di storiche, erano accadute in questo frattempo. Il cardinale di Richelieu, presa, come si è detto, la Roccella, abborracciata alla meglio una pace col re d'Inghilterra, aveva proposto e persuaso, con la sua potente parola, nel consiglio di quello di Francia, che si soccorresse efficacemente il duca di Nevers, e aveva insieme determinato il re medesimo a condurre in persona la spedizione. Mentre si facevano gli apparecchi, il conte di Nassau, commissario imperiale, intimava in Mantova al nuovo duca che desse gli stati in mano a Ferdinando, o questo manderebbe un esercito a occuparli. Il duca, che in più disperate circostanze s'era schermito d'accettare una condizione così dura e così sospetta, incoraggito ora dal vicino soccorso di Francia, tanto più se ne schermiva. Però, con termini in cui il no fosse rigirato e allungato quanto si poteva e con proposte di sommissione, anche più apparente ma meno costosa. Il commissario se n'era andato, protestandogli che si verrebbe alla forza. In marzo il cardinal di Richelieu era poi calato infatti col re, alla testa d'un esercito. Aveva chiesto il passo al duca di Savoia. S'era trattato, non s'era concluso. Dopo uno scontro col vantaggio dei francesi, s'era trattato di nuovo e concluso un accordo, nel quale il duca, tra l'altre cose, aveva stipulato che il Cordova leverebbe l'assedio da Casale, obbligandosi, se questo ricusasse, a unirsi co' francesi per invadere il ducato di Milano. Don Gonzalo, parendogli anche d'uscirne con poco, aveva levato l'assedio da Casale, dove era subito entrato un corpo di francesi a rinforzare la guarnigione. Fu in questa occasione che l'Achillini scrisse al re Luigi quel suo famoso sonetto: «Sudate o fuochi a preparar metalli», e un altro con cui l'esortava a portarsi subito alla liberazione di Terra Santa. Ma è un destino che i pareri dei poeti non siano ascoltati, e se nella storia trovate dei fatti conformi a qualche loro suggerimento, dite pur francamente che erano cose risolute prima. Il cardinal di Richelieu aveva invece stabilito di ritornare in Francia per affari che a lui parevan più urgenti. Girolamo Soranzo, inviato dai veneziani, poté bene addurre ragioni per combattere quella risoluzione, che il re e il cardinale, dando retta alla sua prosa, come ai versi dell'Achillini, se ne ritornarono col grosso dell'esercito, lasciando solamente 6.000 uomini in Susa per mantenere il passo e per caparra del trattato. Mentre quell'esercito se ne andava da una parte, quello di Ferdinando s'avvicinava all'altra. Aveva invaso il paese dei Grigioni e la Valtellina. Si disponeva a calar nel Milanese. Oltre tutti i danni che si potevan temere da un tal passaggio, eran venuti espressi avvisi al Tribunale della Sanità che in quell'esercito covasse la peste, della quale allora nelle truppe alemanne c'era sempre qualche sprazzo, come dice il Varchi, parlando di quella che un secolo avanti avevan portata in Firenze. Alessandro Tadino, uno dei conservatori della sanità, eran 6, oltre il presidente, 4 magistrati e 2 medici. Fu incaricato dal tribunale, come racconta lui stesso, in quel suo ragguaglio già citato, di rappresentare al governatore lo spaventoso pericolo che sovrastava al paese, se quella gente ci passava, per andare all'assedio di Mantova, come s'era sparsa la voce. Da tutti i portamenti di don Gonzalo pare che avesse una gran smania di acquistarsi un posto nella storia, la quale infatti non poté non occuparsi di lui, ma, come spesso le accade, non conobbe o non si curò di registrare l'atto di lui più degno di memoria, la risposta che diede al Tadino in quella circostanza. Rispose che non sapeva cosa farci, che i motivi di interesse e di reputazione per i quali s'era mosso quell'esercito pesavan più che il pericolo rappresentato, che con tutto ciò si cercasse di riparare alla meglio e si sperasse nella provvidenza. Per riparar dunque alla meglio, i due medici della sanità, il Tadino suddetto e il senatore Settala, figlio del celebre Lodovico, proposero in quel tribunale che si proibisse, sotto severissime pene, di comprar roba di nessuna sorte da soldati che eran per passare. Ma non fu possibile far intendere la necessità d'un tal ordine al presidente, uomo, dice il Tadino, di molta bontà, che non poteva credere che dovesse succedere incontri di morte di tante migliaia di persone per il commercio di questa gente et loro robe. Citiamo questo tratto per uno dei singolari di quel tempo, che di certo, da che ci son tribunali di sanità, non accadde mai a un altro presidente d'un tal corpo di fare un ragionamento simile, se il ragionamento si può chiamare. In quanto a don Gonzalo, poco dopo quella risposta se n'andò da Milano, e la partenza fu trista per lui, come lo era la cagione. Veniva rimosso per i cattivi successi della guerra, della quale era stato il promotore e il capitano, e il popolo lo incolpava della fame sofferta sotto il suo governo. Quello che aveva fatto per la peste o non si sapeva, o certo nessuno se ne inquietava, come vedremo più avanti, fuorché il Tribunale della Sanità e i due medici specialmente. All'uscir dunque in carrozza da viaggio, dal palazzo di corte, in mezzo a una guardia d'alabardieri, con 2 trombetti a cavallo davanti e con altre carrozze di nobili che gli facevan seguito, fu accolto con gran fischiate da ragazzi che erano radunati sulla piazza del Duomo e che gli andaron dietro alla rinfusa. Entrata la comitiva nella strada che conduce a Porta Ticinese, di dove si doveva uscire, cominciò a trovarsi in mezzo a una folla di gente, che parte era lì ad aspettare, parte accorreva. Tanto più che i trombetti, uomini di formalità, non cessaron di suonare, dal palazzo di corte fino alla porta. E nel processo che si fece poi su quel tumulto, uno di costoro, ripreso che con quel suo trombettare fosse stato cagione di farlo crescere, risponde: Caro signore, questa è la nostra professione. Et se sua eccellenza non avesse avuto a caro che noi avessimo sonato, doveva comandarne che tacessimo. Ma don Gonzalo, o per ripugnanza a far cosa che mostrasse timore, o per timore di render con questo più ardita la moltitudine, o perché fosse in effetto un po' sbalordito, non dava nessun ordine. La moltitudine, che le guardie avevano tentato invano di respingere, precedeva, circondava, seguiva le carrozze, gridando «La va via la carestia, va via il sangue dei poveri!» e peggio. Quando furono vicini alla porta, cominciarono anche a tirar sassi, mattoni, torsoli, bucce d'ogni sorta, la munizione solita, insomma, di quelle spedizioni. Una parte corse sulle mura e di là fecero un'ultima scarica sulle carrozze che uscivano. Subito dopo si sbandarono. In luogo di don Gonzalo fu mandato il marchese Ambrogio Spinola, il cui nome aveva già acquistata nelle guerre di Fiandra quella celebrità militare che ancor gli rimane. Intanto l'esercito alemanno, sotto il comando supremo del conte Rambaldo di Collalto, altro condottiere italiano, di minore ma non d'ultima fama, aveva ricevuto l'ordine definitivo di portarsi all'impresa di Mantova e nel mese di settembre entrò nel Ducato di Milano. La milizia a quei tempi era ancora composta in gran parte di soldati di ventura arruolati da condottieri di mestiere, per commissione di questo o di quel principe, qualche volta anche per loro proprio conto, e per vendersi poi insieme con essi. Più che delle paghe, erano gli uomini attirati a quel mestiere dalla speranza del saccheggio e da tutti gli allettamenti della licenza. Disciplina stabile e generale non ce n'era, né avrebbe potuto accordarsi così facilmente con l'autorità in parte indipendente dei vari condottieri. Questi poi in particolare né erano molto raffinatori in fatto di disciplina, né anche volendo, si vede come avrebbero potuto riuscire a stabilirla e a mantenerla. Che soldati di quella razza o si sarebbero rivoltati contro un condottiere novatore che si fosse messo in testa ad abolire il saccheggio, o perlomeno l'avrebbero lasciato solo a guardar le bandiere. Oltre di ciò, siccome i principi nel prendere, per dir così, ad affitto quelle bande, guardavan più ad aver gente in quantità per assicurar l'imprese che a proporzionare il numero alla loro facoltà di pagare, per il solito molto scarsa, così le paghe venivano per lo più tarde, a conto, a spizzico, e le spoglie dei paesi a cui la toccava ne divenivano come un supplemento tacitamente convenuto. È celebre, poco meno del nome di Wallenstein, quella sua sentenza: esser più facile mantenere un esercito di 100.000 uomini che uno di 12.000. E questo di cui parliamo era in gran parte composto dalla gente che sotto il suo comando aveva desolata la Germania in quella guerra celebre tra le guerre e per sé e per i suoi effetti, che ricevette poi il nome da 30 anni della sua durata. E allora ne correva l'undecimo. C'era, anzi, condotto da un suo luogotenente, il suo proprio reggimento. Degli altri condottieri la più parte avevan comandato sotto di lui, e ci si trovava più d'uno di quelli che 4 anni dopo dovevano aiutare a fargli far quella cattiva fine che ognun sa. Eran 28.000 fanti e 7.000 cavalli, e scendendo dalla Valtellina per portarsi nel Mantovano dovevan seguir tutto il corso che fa l'Adda per 2 rami di lago, e poi di nuovo come fiume fino al suo sbocco in Po, e dopo avevano un buon tratto di questo da costeggiare, in tutto 8 giornate nel Ducato di Milano. Una gran parte degli abitanti si rifugiavano su per i monti, portandovi quel che avevano di meglio, e cacciandosi innanzi le bestie. Altri rimanevano o per non abbandonar qualche ammalato, o per preservar la casa dall'incendio, o per tener d'occhio cose preziose nascoste, sotterrate. Altri perché non avean nulla da perdere, o anche facevan conto d'acquistare. Quando la prima squadra arrivava al paese della fermata, si spandeva subito per quello e per i circonvicini, e li metteva a sacco addirittura. Ciò che c'era da godere o da portar via spariva. Il rimanente lo distruggevano o lo rovinavano. I mobili diventavano legna, le case stalle, senza parlar delle busse, delle ferite, degli stupri. Tutti i ritrovati, tutte l'astuzie per salvar la roba, riuscivano per lo più inutili, qualche volta portavano danni maggiori. I soldati, gente ben più pratica degli stratagemmi anche di questa guerra, frugavan per tutti i buchi delle case, smuravano, diroccavano, conoscevan facilmente negli orti la terra smossa di fresco. Andarono fino su per i monti a rubare il bestiame. Andarono nelle grotte, guidati da qualche birbante del paese, in cerca di qualche ricco che vi si fosse rimpiattato. Lo strascinavano alla sua casa e con tortura di minacce e di percosse lo costringevano a indicare il tesoro nascosto. Finalmente se n'andavano. Erano andati. Si sentiva da lontano morire il suono dei tamburi o delle trombe. Succedevano alcune ore d'una quiete spaventata. E poi un nuovo maledetto batter di cassa, un nuovo maledetto suon di trombe, annunziava un'altra squadra. Questi, non trovando più da far preda, con tanto più furore facevano sperpero del resto. Bruciavan le botti votate da quelli, gli usci delle stanze dove non c'era più nulla, davan fuoco anche alle case. E con tanta più rabbia, s'intende, maltrattavan le persone. E così, di peggio in peggio per 20 giorni, che in tante squadre era diviso l'esercito. Colico fu la prima terra del ducato che invasero quei demoni. Si gettarono poi sopra Bellano. Di là entrarono e si sparsero nella Valsassina, da dove sboccarono nel territorio di Lecco.